Allora, sono contento di essere qui questa mattina. E una settimana lontana dalla chiesa è davvero, insomma, pesante, eh? Ed è bello poter apprezzare la comunione fraterna. Allora, il tema, oggi concludiamo questo tema, come posso essere sicuro della mia fede? Vedremo gli ultimi cartelli indicatori, che non sono tutti quelli che troviamo nella scrittura, sono solo alcuni. Però mi fermo perché altrimenti dovrei andare avanti ancora per altri 10 incontri. Credo che, insomma, uno studio, se diventa troppo lungo, poi anche ascoltare la stessa voce può dare anche a volte fastidio, non lo so. Allora, la volta scorsa abbiamo visto due cartelli indicatori. Il primo cartello indicatore qual era? Chi se lo ricorda? Passa troppo tempo, vero? I veri nati di nuovo vogliono lodare e adorare Dio. È il primo grande desiderio. Chi è nato di nuovo sente questo bisogno di lodare e adorare Dio. Poi abbiamo visto il secondo cartello indicatore. Chi se lo ricorda? Se sei nato di nuovo, vuoi crescere. Se non sei nato di nuovo, non sentirai il bisogno di crescere. Vorrai. Stai bene come stai. Per te studiare la scrittura, frequentare gli incontri, non è importante, perché tanto io so che amo il Signore nel mio cuore, no? E ci inganniamo. Questi sono degli inganni. Inganni che Satana mette nella nostra mente, nella mente dell'uomo. Quindi una dimostrazione della nuova nascita è proprio questo desiderio smisurato di crescere. Ed è fisiologico, naturale, che un credente nato di nuovo cresca e fa i salti mortali per crescere, cerca il modo, i mezzi, gli sforzi, eccetera. Questa mattina vedremo alcuni cartelli indicatori che ci dà l'Apostolo Giovanni. Che cosa pensa l'Apostolo Giovanni intorno a questi cartelli indicatori? Allora, lui dice, colui che crede in Gesù, quindi è nato di nuovo, che crede veramente, vince il mondo e ha in sé la testimonianza, cioè sa che è veramente un nato di nuovo, è veramente un credente, è nato di nuovo. Lui dice, è proprio normale che ciò avvenga. La prima epistola di Giovanni è proprio un pugno nello stomaco. Vi siete mai preso un pugno nello stomaco? Io qualche volta l'ho preso anche giocando, scherzando con i miei amici, eccetera. Fa male, vero? Non so se l'avete provato. Beh, chi legge la prima epistola di Giovanni vede proprio che c'è questa forza, questo modo diretto di parlare. E chi non vuole capire, non capisce. Allora, è disarmante la sua praticità, non usa mezzi termini, o sei un credente oppure non lo sei. Addirittura l'impressione che dà l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola è che non contempla neanche il credente carnale, come fa l'Apostolo Paolo nell'epistola a Corinto. Sembra, dice, no, ma proprio il credente carnale non esiste proprio, o sei o non sei credente, non c'è la via di mezzo. Quindi lui dà almeno 12 cartelli indicatori per capire chi siamo e dove ci troviamo. Questi sono tutti i cartelli indicatori che troviamo nella prima epistola di Giovanni, non li vedremo, ne vedremo due o tre, ma sono davvero interessanti, molto belli. Poi dà quattro comandamenti espliciti, chiari, e poi ci sono tanti assoluti, ad esempio. Dio è amore, è un assoluto. Il mondo vive di relativismi, no? Ma forse un po' sì, però non devi essere. No, Giovanni non ha paura di essere un assolutista. Dio è luce, Dio è amore. Bellissimo questo. Sappiamo allora il primo cartello indicatore di essere cristiani perché amiamo i fratelli, desideriamo la loro comunione e cerchiamo di servirli. Giovanni dice questo, leggiamo questi due passi. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, Mi piace il modo di parlare di Giovanni, no? Perché fa delle ipotesi. Se noi diciamo di essere questo, ma non facciamo questo, c'è qualcosa che non va. Oppure un altro modo di dire, chi dice, no? Dice, ma io sono, chi dice, quello che dice di essere un credente, ma non frequenta mai gli incontri. boh, non lo so, dice, è strano questa cosa qua, no? Eccetera. Quindi fa delle ipotesi e ci dà delle soluzioni. Prima Giovanni 2, 9 e 11. Chi dice di essere nella luce, quindi di essere un credente, e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Leggiamo adesso capitolo 3, versetti 14 e 15. Questo versetto è bellissimo perché in modo chiaro fa vedere noi, ci fa capire noi dove ci troviamo. Dice, noi, si mette in mezzo anche lui, guardate, lui non è meglio degli altri. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, cioè che siamo dei credenti. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché? Perché lo sappiamo? Perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte e chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. È chiaro, non ci vorrebbe nessun commento qui, è veramente diretto, è un bel pugno nello stomaco perché ci permette di porci delle domande, di esaminarci. I nati di nuovo ha un amore particolare per i fratelli in Cristo. Io penso, fratelli, a tutti quei fratelli che rischiano la vita per stare insieme ai fratelli, che fanno tanta strada per raggiungere le riunioni e a volte si devono anche nascondere. Io penso a queste, penso alle nostre sorelle cinesi, no? Che a volte fanno tanta strada per arrivare qui, per essere insieme ai fratelli, per amore del Signore, per amore della comunione fraterna. Ricordo in mezzo a noi un fratello che sta in mezzo a noi, una volta che si è convertito, si ruppe la macchina e lui faceva tanta strada per venire in adunanza da dove lavorava, arrivava a Legnano. Senza dire niente a nessuno, da solo si avviava per tempo a piedi, veniva in adunanza fino a Villa Cortese. Poi di nuovo alla sera, senza dire niente a nessuno, senza farlo capire, di nuovo in mezzo ai campi se ne tornava in stazione a Legnano per tornare a casa sua. Ma ciascuno di noi potremmo dire tante volte di queste cose, vero? Per amore dei fratelli, per stare insieme. L'amore si manifesta attraverso tanti modi. Desidera ardemente essere in loro compagnia. Un nato di nuovo vuole stare con i credenti. È inutile, non ama stare con i non credenti, se non a scopo evangelistico, vuole stare con i credenti. Li preferisce ai familiari non credenti. Quando arrivano i familiari non credenti a trovarci, dice aspetta, aspetta, stasera c'è l'incontro. Dopo staremo insieme, ma stasera c'è l'incontro, primo posto il Signore. A volte abbiamo paura di essere chiamati settari. Abbiamo spiegato molte volte che cosa significa settario, no? Settario vuol dire quando noi non rispettiamo la parola di Dio, allora siamo settari. Ma quando noi ci impegniamo a essere fedeli alla parola di Dio, siamo uomini fedeli, non settari. Non siamo esagerati. A volte noi dovremmo preferirli ai non credenti, anche se sono dei nostri familiari. Oggi, ad esempio, a noi ci hanno ospitati dei miei familiari non credenti. Noi abbiamo detto, guardate, se vi va bene. Dopo il culto, con calma, altrimenti possiamo rimandare. Gli agapi, non vede l'ora che ci sono gli agapi, per stare insieme ai fratelli, perché è un momento particolare, non rinuncerebbe ma per nessuna ragione al mondo. Varie attività spirituali, evangelistiche, battesimi, compleanni, matrimoni, chiusura ora felice, non vede l'ora che si verificano queste cose per stare insieme ai fratelli. Fra un po' avremo anche l'uscita, no? Questa uscita all'agroturismo. È un desiderio di stare insieme, staremo una giornata insieme, che bello, sì, ci devo stare, a meno che ci siano problemi particolari. È una persona che ama stare con i fratelli. L'ospitalità, che dire di questo argomento? La propria casa è senza porte e finestre. Il desiderio di averli a pranzo, a cena è grande, è vero? E poi è nato di nuovo, vede Gesù al posto dei fratelli. Io a tavola ho un fratello invitato, non vedo X, ma vedo Gesù Cristo alla mia tavola. Fratelli, se il Signore fosse alla tua tavola, che faresti? Come lo tratteresti? Che parole diresti? Che gentilezza useresti verso di lui? Siete d'accordo? Così dovremmo fare per i nostri fratelli. Uguale, stesso metodo. È convinto che è un mezzo per portare benedizione ai propri fratelli, l'ospitalità. Chi ospita è convinto di fare del bene ai propri fratelli. Da tanto tempo ha celebrato il funerale a un grave peccato, all'avarizia. Un fratello che, un credente, un nato di nuovo che è ospitale, è un credente che sicuramente questo grave peccato, gravissimo peccato, molto grave, non lo attanaglia, non lo domina. Un esempio biblico, ho pensato al re Davide. Ci sono tanti esempi, io ho pensato a lui questa volta qua. E Davide dice nel Salmo 16, versetto 3, quanto ai santi, cioè quanto ai credenti, che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui io ripongo tutto il mio affetto. Che dite, Davide era un teorico oppure era un uomo pratico? Che tipo di uomo era Davide? Guardate, in questo passo del Salmo 16, lui ci fa notare bene un paio di cosettine. Vede i credenti come la gente onorata e poi vede i credenti, la gente nella quale lui deve riporre il suo affetto, il suo amore. È importante perché spesso noi pensiamo che i fratelli ci devono amare. È vero? C'è questa idea qui. È un'idea diabolica, è umana, no? A volte ce la portiamo dal mondo, ci convertiamo, ce la portiamo dal mondo e diciamo, i fratelli mi devono amare. Allora, Maria P mi deve amare, Daniele mi deve amare, tu mi devi amare. E insistiamo. Abbiamo tanti diritti, mamma mia quanti diritti abbiamo. Io, tu mi devi fare questo, io voglio questo, si fa così, tutti i diritti. Invece il nato di nuovo non ha diritti, il nato di nuovo ha solo dei doveri, ha solo il dovere di amare, non di essere amato. Il miracolo è che quando tutti amiamo, tutti riceviamo, tutti siamo amati. Non si aspettava nulla dei suoi fratelli, ma lui si sentiva un debitore dei suoi fratelli. Lui realizzava quello che c'è scritto in Romani 13, che l'amore è un debito. Muore l'egoismo nella vita di Davide. Muore ogni pretesa, muore ogni aspettativa. Quello di Davide erano solo belle parole? Mi sono posto questa domanda. Certo che no, non erano solo belle parole. In 1 Samuele 17:23, a un certo punto, vi ricordate, lo riassumo io, si parla di Golia, i filistei che fanno guerra al popolo di Israele, c'è questo gigante che inizia a offendere gli israeliti, ok? Li offende in tutti i modi e tutti stavano zitti. Sparlava di questi israeliti e nessuno prendeva iniziativa, stavano tutti zitti, subivano, si facevano umiliare. A un certo punto Davide, è scritto così al versetto 23, Davide udì queste offese, udì queste parole che dicevano questi filistei, in modo particolare Golia. Nel versetto 26 Davide prende l'iniziativa. Chi è questo filisteo che osa insultare le schiere del Dio vivente? Ma come ti permetti a parlare male dei credenti? Oh, ma ti rendi conto? Tu parli male dei figli di Dio. Oh, ma sei impazzito? Ma non ti devi permettere? Ma chi ti credi essere? Mi sono chiesto, ma noi, quando parlano male dei nostri fratelli, che diciamo? Ci rallegriamo un po', dai. Sì, in effetti è vero, no, ma è esagerato. Poi mi sta anche antipatico. No, ma hai ragione, è perché è così. Davide non era così, ci teneva l'onore dei figli di Dio, perché lo collegava all'onore di Dio. Questo filisteo insultava le schiere del Dio vivente, era come se insultava Dio. Quando si sparla dei fratelli, è come se si sparlasse di Dio, è la stessa cosa. Non sopportava sentire offendere i suoi fratelli, era qualcosa di più forte di lui, gli dava troppo fastidio. Per lui insultare i fratelli era insultare il Dio vivente. Era gravissimo, era uno dei peccati più gravi che poteva sentire. E richiediamoci ancora. E noi? E noi? Quando sentiamo parlare di male di qualcuno, avete mai detto al fratello, fratello, perché non ti chiudi questa bocca brutta? Perché non te la cuci? Perché non ti esamini tu? Perché non ti vergogni? Davide Salmo 16, 3. Quanti santi, abbiamo detto, sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. E io ho posto una domanda a Davide, ho detto, Davide, senti, vorrei vedere però se i tuoi fratelli ti toccano. È vero, se sei amato è facile, ma se i tuoi fratelli ti toccano, tu che dici? Che cosa pensi se i tuoi fratelli ti toccano? Qual è poi il tuo atteggiamento? E Davide mi ha risposto. Salmo 19:1. C'è qualcuno prima Samuele, pardon, 19:1, grazie, siete attenti. C'è qualcuno che lo vuole uccidere. Chi è questo qualcuno che lo vuole uccidere? Saul, il re che lui sta servendo. Il re che lui darebbe la vita per quest'uomo. Che cosa succede? Quest'uomo, per gelosia, inizia a odiare Davide. Lo odia, perché dove metteva le mani Davide riusciva sempre bene. Lo odia perché era un uomo onorato. Lo odia perché capiva che Dio era dalla sua parte. Voleva ucciderlo. Prima Samuele 19:10 dice cercò di inchiodarlo al muro. Ma no, Davide, voglio vedere come ami i tuoi fratelli. Dai, dai, fammi vedere. Hai visto? Te l'ha combinato una, ma fammi vedere che tu ami veramente i fratelli. Davide amava veramente il popolo di Dio, non solo a parole, e non solo quando gli mostravano amore, ma in tutte le circostanze. Se andiamo avanti nella lettura di questi capitoli, vedremo che lui provava una grande sofferenza quando era fuori dal popolo di Israele, quando non poteva servire il popolo di Israele, quando non poteva combattere insieme al popolo di Israele. Prima Samuele 24, 5 a 8, prima Samuele 26, 6 a 11. Come vediamo noi fratelli? Fratelli, come li vediamo? Come li aiutiamo? Sono le domande che noi ci dobbiamo porre. Come li vediamo? Come li aiutiamo? Queste sono le domande che noi ci dobbiamo porre. E diamo ciascuno di noi una risposta. Abbiamo questo desiderio, santo desiderio di stare con i fratelli, di servirli, di amarli. Amare i fratelli vuol dire non viziarli, non approfittare di loro, ma servirli biblicamente. Amare i fratelli vuol dire anche quando non camminano bene, diglielo. Guarda, non stai camminando bene. Questo vuol dire anche amare i fratelli. Non vuol dire sempre accarezzarli, allisciarli. Galati 6:10, dobbiamo fare del bene a tutti gli uomini, ma una linea chiara separa quelli che sono della famiglia dei credenti dagli altri. Un nato di nuovo sa che c'è una precedenza. Questa precedenza ce l'hanno i figli di Dio. È scritto così, noi dobbiamo aiutare tutti gli uomini, ma prima di tutto i figli di Dio. Romani 12:10, i cristiani dovrebbero amarsi tra loro e preferire il bene del loro fratello al proprio, mettere quello del proprio fratello, il proprio interesse al proprio interesse. Prima Corinzi 12:26-27, i cristiani dovrebbero essere tristi per le sofferenze di altri cristiani e rallegrarsi quando questi hanno gioia. Vedere un credente che sta bene, dovremmo rallegrarci, dire ma che bello. Ma vedere un credente triste alla presenza del Signore, perché ha problemi, situazioni difficili, noi dovremmo piangere insieme con lui. Romani 15:30, 2 Corinzi 1:8-11, i credenti devono pregare gli uni per gli altri. Questo è l'interesse che noi dobbiamo avere gli uni per gli altri. E se siamo così, fratelli, noi possiamo dire, di essere dei nati di nuovo. Ma se i credenti ci danno fastidio, se noi non riusciamo a stare insieme ai fratelli, se noi non vediamo l'ora che finisce l'incontro perché non sopporto stare insieme ai fratelli, allora ti devi porre una domanda. Chi sei? Devi dire chi sono. Possiamo scegliere di amare i fratelli? Mi sono posto questa domanda. Possiamo scegliere di amare i fratelli? Sì o no? No. Giovanni 13:34. Vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come ci dobbiamo amare, come io ho amato anche voi. Amatevi gli uni gli altri. Come ci ha amato il Signore, fratelli? Cosa ha fatto il Signore per noi? Ha dato la sua vita, giusto? E noi dobbiamo amare i fratelli alla stessa maniera. Giovanni 13:35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Se preferite, da questo conosceranno tutti che siete dei nati di nuovo, dei cristiani, dei credenti. Se avete amore gli uni per gli altri. Da questo si vede, è un cartello indicatore. L'amore fraterno è uno dei cartelli indicatori più grandi che esista. Epistola agli Ebrei 13:1. Continuate nell'amore fraterno. Stiamo amando i fratelli. Continuiamo sempre di più, fratelli. Possiamo amare sempre di più. Caratteristiche di un vero cristiano secondo Giovanni, secondo cartello indicatore. Sappiamo che siamo cristiani perché le nostre vite sono segnate nella sensibilità al peccato, al pentimento e alla confessione al Signore e all'abbandono dei nostri peccati. Giovanni non dice che il cristiano non può peccare, può fare anche dei peccati gravi, dice la Scrittura. Giovanni dice però che se un credente è tale, leggiamolo, 3:8-9. Capitolo 3, versetti 8 e 9. Guardate, colui che persiste nel commettere il peccato proviene da dove? Proviene dal diavolo. Perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Poi ripete, chiunque è nato di nuovo, chiunque è nato da Dio, chiunque è un cristiano, chiunque è un credente, non persiste nel commettere peccato. Perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccato perché è nato da Dio. Bellissimo, bello questo. Quindi il cristiano non persiste nel commettere peccato. Il peccato è un incidente che lo addolora e non lo minimizza come Satana. Satana minimizza, dà le strategie sbagliate al peccato, dà soluzioni sbagliate al peccato. Mentre il cristiano vede nella scrittura e conosce la soluzione al peccato, come potersi rialzare. Quindi non persiste nei soliti peccati e nel tempo, continuamente. Perché un piccolo peccato apre la porta ad un altro peccato. Sono queste ragioni che ho riportato qui. Per non persistere nel peccato. Quando noi pe facciamo un peccato, noi dobbiamo commettere un altro peccato. Se non confessiamo al Signore, abbandoniamo il peccato, ne dobbiamo commettere un altro. Perché il mio peccato attira la disciplina di Dio, questo mi dovrebbe spingere a non persistere. Perché il tempo speso nel peccare è sprecato per sempre, non lo possiamo più recuperare. Perché il mio peccato non compiace mai, ma addolora il Signore che mi ama. Quando noi pecchiamo, dispiaciamo al Signore, creiamo sofferenza al Signore, perché nel tempo il mio peccato avvilisce il mio cuore, mi indebolisce, divento sempre più debole, perché il mio peccato sminuisce ciò che sono, lo svaluta, perché gli altri, inclusa la mia famiglia, soffrono le conseguenze, o possono soffrire le conseguenze del mio peccato, perché il mio peccato rallegra i nemici di Dio. Perché il peccato mi fa credere di averci guadagnato qualcosa, ma in realtà ci ho solo rimesso. Perché perché il peccato mi allontana dalla possibilità di svolgere compiti di responsabilità spirituale, non mi dà le forze. Perché il peccato è un piacere molto breve che produce una perdita eterna delle benedizioni di Dio. Non perdo la vita eterna se sono un credente, ma perdo le benedizioni di Dio, quelle benedizioni che durano per l'eternità, che si vedranno per l'eternità. Perché il mio peccato può indurre anche altri a peccare. Se un credente si comporta in un certo modo, gli altri possono pensare, ah, allora si può fare. Perché il mio peccato può escludere altri dal conoscere Cristo. Possiamo essere, sì, un inciampo per gli altri, e gli altri non arrivare a Cristo. Perché Dio non adempie le preghiere di chi alimenta il proprio peccato. Questa è un'altra ragione per cui dobbiamo stare attenti. Perché il peccato danneggia la mia testimonianza, disonora l'Evangelo. Perché i peccati, insieme al servizio, mi rendono un ipocrita. Terza caratteristica, secondo Giovanni, sappiamo che siamo cristiani perché camminiamo nella luce. Allora, prima Giovanni, capitolo 1, i versetti 4-7. Ho sbagliato citazione. Sì. Allora, versetto 6. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Versetto 9. Dice, chi dice di essere nella luce... no, c'era un altro versetto, ho sbagliato. Ok. 5, 6, 7. Ah, ecco. Ok. Mi sono impappinato. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Bellissimo anche questo cartello. Il verbo camminare ci ricorda di un percorso, di una strada, quindi ci parla della nostra condotta. Il nostro stile di vita o lo stile di vita di un nato di nuovo si deve conformare gradualmente, sempre, costantemente, a quella che è la volontà e i desideri di Dio. Questo è importante. Ha un alto costo iniziale, ma i risultati sono straordinari. Perché ha un alto costo iniziale, fratelli? Perché a cosa alludo? Quando noi ci convertiamo, il momento in cui noi ci convertiamo, praticamente non è cambiato niente, se non solo il destino eterno di una persona. Io in questo momento mi converto, ascolto il messaggio, credo all'Evangelo, praticamente nella mia vita non è cambiato niente, ma ho bisogno da quel momento in avanti di essere trasformato a immagine del Signore. Quindi ho bisogno di camminare un percorso. Ho bisogno di adattarmi alle esigenze di Dio e questo ha un costo, è difficile per la nostra mente, è veramente difficile, è una violenza che noi ci dobbiamo fare perché la nostra mente è costruita ben salda da tutti quei principi che vengono nel mondo, ci sono nel mondo. Non è facile cambiare, serve determinazione, è la parte che dobbiamo fare noi, la santificazione è la parte che dobbiamo fare noi e quindi serve tanta determinazione per riuscire a crescere. Dipende da noi, è la parte che dobbiamo fare noi. La nostra mente non è abituata a questa situazione, provoca molto dolore. Ultimamente un giovane credente mi chiama e mi dice, di una chiesa lontana, mi dice, guarda Gino, io piango quasi tutta la giornata. Perché? Perché ha detto, nella mia mente ci sono tanti brutti pensieri e io non riesco più a liberarmi, eppure leggo la scrittura, frequento gli incontri, ascolto la parola, però nella mia mente c'è questa guerra, questa ribellione. E gli ho detto, guarda, io ti capisco, perché anch'io ho passato quello che tu stai passando. Sai perché tu stai passando questa situazione? Perché stai iniziando a crescere, perché stai iniziando a mettere la parola di Dio nella tua mente. E questo crea un contrasto, crea sofferenza, perché nella tua mente c'è tanta tanta immondizia da spalare, buttare fuori. E quindi c'è questa guerra nella tua mente, questa forma di ribellione, questa, come dire, questo dolore. E grazie a Dio, se continuerai a persistere in questo, Dio ti aiuterà, diventerà sempre più forte. Dopo un paio di mesi mi ha chiamato e ha detto: Gino, ti dico la verità, ha detto, grazie, ha detto, mi sento meglio. È vero, è proprio così. Sto crescendo, sto meditando sempre di più e mi accorgo che divento sempre più forte e questi pensieri mi hanno abbandonato. Non ci dobbiamo scoraggiare. Solo chi non ha la vita non combatte. Se non stai combattendo è perché tu non sei nato di nuovo. Se non provi dolore è perché non sei nato di nuovo, sei ancora morto. Un morto non può provare queste cose. Se non hai nessun desiderio di cambiare, è perché non sei mai nato di nuovo, sei ancora morto. Sei lì, forse frequenti, ma sei morto. Quarto cartello indicatore, e mi fermo. Sappiamo di essere cristiani perché osserviamo i comandamenti di Dio. Prima Giovanni 2, 3 a 4, leggiamolo, e poi mi fermo. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osservo i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Bellissimo anche questo cartello indicatore. Chi dice l'ha conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo e la verità non è in lui. I comandamenti del Signore. Amare Lui è un comandamento. Amare il nostro prossimo è un comandamento. Evangelizzare è un comandamento. L'amore fraterno è un comandamento. Non mettersi ad esempio con i non credenti, lo diciamo ai giovani, è un comandamento. Non puoi scegliere. Non puoi scegliere. Forse dovrai rimanere da solo tutta la tua vita, ma non puoi scegliere. Un giovane credente. Una giovane credente non può mettersi con un non credente, perché è un chiaro comandamento. Sottomettersi alle autorità che Dio dà nella Chiesa e anche quelle nel mondo, fino a quando non ci portano contro Dio. Non allontanarsi dalla comune adunanza. Chi si allontana dalla comune adunanza molto probabilmente si sta ingannando e sta disubbidendo a un comandamento chiaro e preciso della Scrittura. È bello quello che dice in 1 Giovanni 5,3. I comandamenti di Dio non sono gravosi, non sono pesanti. Se noi amiamo il Signore e siamo nati di nuovo, non ci pesano, perché abbiamo la forza per poterli adempiere. Il Signore opererà nella nostra vita e noi abbiamo la forza per adempierli. Quindi dice l'Apostolo Giovanni, lo sottolinea al versetto 3 del capitolo 5, non sono gravosi, non sono pesanti, non ci rimettiamo niente, sono solo per il nostro bene. E poi c'è un grande rimprovero. Luca 6,46, chi se lo ricorda? Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? A volte la parola del Signore la usiamo anche nelle nostre preghiere, molte volte, la ripetiamo tante volte. Signore, 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 Signore. Insomma, la parola del Signore vuol dire padrone, e un padrone comanda. E se io sono il Signore, comando. E tu devi ubbidire. E questo è il senso. Ma se tu non stai ubbidendo, perché mi chiami Signore? Non sono il tuo Signore. Io credo, fratelli, che abbiamo tanti modi per poterci esaminare. Mi voglio fermare qui, non mi voglio stancare più. Lo studio termina qui. Ci sono altri cartelli indicatori che però non tratterò. Se Dio vuole, li porterò a Somma Lombardo, perché mi hanno chiesto di portare questo studio a Somma Lombardo. Quindi abbiamo tanti elementi per chiederci chi siamo. Ve lo siete chiesti? Chi sono? Sono nella fede? Sono correttamente un nato di nuovo? O mi sono ingannato? Oppure penso di essere nato di nuovo, ma in realtà non ho mai capito bene che cosa significa. Sono qui perché si è convertita mia moglie. Sono qui perché, non so, chissà per quale ragione. Io credo che ci possiamo esaminare, fratelli. Ma se siamo nella fede, noi possiamo adorare il Signore, lodarlo, lo possiamo servire, possiamo avere una vita nuova qui in terra con la speranza del ritorno del Signore Gesù. Che Dio ci benedica. Amen.
Passare qualche momento ancora in adorazione.